bentornati alle persone che sono in viaggio sulla scia dell'apprendimento permanente da 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anni. E benvenute e benvenuti a coloro che muovono i primi passi sui sentieri di questa esperienza didattica, che dal 1 ottobre 1984, quindi dalla seconda metà del secolo scorso, opera nell'ambito della scuola pubblica degli adulti, un settore marginale della scuola dello Stato. Nessun mezzo di informazione ne parla, anche se sarebbe un atto necessario ed urgente nel nostro paese, e in tutti gli stati europei sarebbe necessario promuovere per decreto una campagna internazionale permanente di alfabetizzazione funzionale e culturale. Al Parlamento europeo qualcuno ha cominciato a pronunciare questa frase, questa dicitura, perché l'analfabetismo, cioè la scarsa capacità di utilizzare le azioni dell'apprendimento, questo si intende oggi per analfabetismo, anche se nel nostro paese, dicevo prima con la collega, 2 milioni e 300 mila persone sono ancora analfabeti totali, ed è un numero alto, soprattutto non tra gli anziani, ma nella fascia attiva della popolazione stanno queste persone. E quindi in Italia, secondo la ricerca Eurostat che è stata effettuata in tutti i paesi dell'Unione nel 2009, i risultati sono usciti nel 2009, l'analfabetismo a tre livelli, a tre gradi di livello, riguarda ben l'81% della popolazione attiva nella fascia dai 18 ai 65 anni, cioè l'incapacità di utilizzare le azioni dell'apprendimento, quindi di investire in intelligenza. L'Italia sta agli ultimi posti nella graduatoria europea, ma non è che le altre nazioni della comunità siano meglio, cioè anche in Germania questo fenomeno è cresciuto ed è passato dal 47 al 52%, quindi la Merkel ha subito agito con finanziamenti per l'educazione degli adulti, e noi siamo molto più lenti. I danni provocati da questa piaga sociale sono evidenti, e il sistema mediatico in tutti i paesi li descrive, no, questi danni, senza però risalire alla causa principale, quindi senza mai identificare la vera natura del fenomeno. Si dice genericamente che manca la cultura, e questa risulta essere un'affermazione vuota, come un'affermazione vuota quella di farci vedere uno spot che dice leggete ad una popolazione che non legge perché per l'80% non sa leggere. Quindi la comunicazione dovrebbe essere: andate a scuola, imparate a leggere, così potrete usufruire dei benefici della lettura e della scrittura. Quindi c'è un vuoto. Voi che da anni, molte e molte di voi, arate e seminate nel campo dell'educazione permanente, conoscete la situazione, no? Quindi non voglio indugiare in proposito. Voi siete consapevoli di dover esercitare il vostro diritto dovere di cittadinanza attiva, e per questo siamo sul punto di intraprendere un nuovo viaggio di studio, sapendo che anche un viaggio intellettuale ha inizio con la partenza, e la partenza per un viaggio corrisponde sempre, semplificato o meno, ad un rito, no? Quando dobbiamo partire siamo in agitazione, più o meno, ma anche per fare un viaggio molto semplice. E quindi, dico per la mia esperienza in questi ultimi anni, e quindi per prima cosa dobbiamo celebrare il tradizionale rituale della partenza. Il rituale della partenza si ripete ogni anno, e come ben sapete i rituali sono ripetitivi, a volte sono noiosi, però sono insostituibili. E il rituale della partenza è un atto che nel nostro caso consiste in una cerimonia in cui dobbiamo conoscere, per rinfrescarci la memoria, la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che faremo. È sconsigliabile, per quanto riguarda un viaggio di studio, partire senza sapere dove andare. Va bene, tutti abbiamo apprezzato On the Road, che è una letteratura della Beat Generation, però è sconsigliabile partire senza sapere dove andare, soprattutto per quanto riguarda i viaggi intellettuali. La conoscenza della natura didattica e degli obiettivi formativi di un percorso scolastico non riguarda tanto i contenuti, cioè le cose da sapere, anche se i contenuti hanno la loro importanza, ci mancherebbe. Sono però dei mezzi contenuti. E noi ci riferiamo, e dobbiamo riferirci, perché la scuola, questo è il compito della scuola, soprattutto alla forma, perché dobbiamo essere consapevoli di come si configura quello straordinario esercizio che è l'apprendimento. Cioè noi dobbiamo imparare a conoscere il modo in cui impariamo. E per questo si viene a scuola, si va a scuola. E il compito della scuola è quello di occuparsi di cultura, da cui deriva il termine cultura. E nel celebrare il rituale della partenza, la celebrazione è iniziata, dobbiamo come primo atto riflettere sul fatto che la parola cultura, che nel titolo di questo percorso affianca il termine alfabetizzazione, deriva dal verbo coltivare, per cui l'essenza della cultura, della coltura e il significato di questa parola è legato all'acquisizione delle competenze utili ad imparare. La cultura è l'attività che rende proficuo l'esercizio dell'apprendimento. Quindi, quando si parla di attività culturali, si parla, guardate, di cultura in senso lato, perché leggere un libro, visitare un museo, vedere una mostra, andare a teatro, osservare i monumenti di una città e via dicendo, di per sé, guardate, non è cultura. È cultura il saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento per rendere efficaci queste attività. Ecco che cos'è la cultura. Di base di questa parola facciamo spesso scempio, e tanto da tradurre queste attività in un investimento in intelligenza, perché la cultura, si ricordano tutte le intellettuali e gli intellettuali del movimento della scolastica medievale che abbiamo incontrato nel viaggio che si è concluso ai primi di giugno, e molte e molte di voi c'eravate, la cultura non è una cosa, ma è un modo di fare le cose. E questa affermazione parte dalla scolastica, e a questo proposito, a proposito del fatto che la scuola deve per sua natura insegnare a imparare ad imparare, dobbiamo, come secondo atto del rituale della partenza, riprendere una metafora che non utilizziamo da qualche anno, la metafora della collana di perle, forse la ricordate, un ragionamento allegorico proveniente dall'età assiale della storia. E se ci suggerisce Erodoto, col quale abbiamo viaggiato qualche decennio fa, ricordate, nel Mediterraneo insieme ad Erodoto, nelle sue storie scritte 2500 anni fa, quando siamo nate, siamo nati, noi la nostra età mentale ha 2500 anni, quindi possiamo dichiararlo sempre regolarmente, possiamo anche riportare benissimo. E quando abbiamo preso, 2500 anni fa, quando abbiamo preso coscienza del fatto che c'era un sapiens nel nome della nostra specie, scrive Erodoto, non sono le perle pur preziose che fanno la collana, ma anche se vale pochissimo, è il filo a dare la forma alla collana. Che significato ha sul piano della didattica questa affermazione che ha assunto un valore proverbiale? Beh, nel nostro viaggio di studio collezioneremo, attraverso il repertorio, che è il fascicolo che avete tra le mani, un certo numero di argomenti, e scopriremo settimana dopo settimana molte perle, cioè molti contenuti, che fanno riferimento alle discipline umanistiche, alla storia del pensiero umano, alla geografia, alla storia degli avvenimenti, all'antropologia culturale, alla storia dell'arte, della letteratura, della filosofia. L'insegnamento concepito in termini di alfabetizzazione non può tagliare la realtà a pezzetti, in pezzi separati, ma dobbiamo procedere in nome dell'unità del sapere, anche perché il concetto dell'unità del sapere è una idea che noi incontreremo. E il compito istituzionale della scuola è quello di insegnarci ad utilizzare il contenitore dei contenuti, cioè il filo, no? Cioè dobbiamo prima di tutto imparare a seguire responsabilmente la trafila, ecco, del nostro apprendimento. Come senza filo non si ha la collana, così se non si impara ad utilizzare le azioni dell'apprendimento non si è in grado di investire in intelligenza. E questo significa che il nostro percorso di studio utilizza in particolare i contenuti della storia del pensiero umano, e stiamo per intraprendere un viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica durante l'autunno del Medioevo. Il Medioevo è stato diviso dalle studiose e dagli studiosi per stagioni, no? Noi abbiamo già attraversato l'inverno del Medioevo, la primavera e poi l'estate, lo scorso anno del Medioevo, e quest'anno saremo nell'autunno del Medioevo. Per raggiungere un obiettivo di carattere formativo, per dare forma ad una serie di strumenti che facilitano la nostra capacità di apprendimento. Soprattutto ci muoviamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura e per il potenziamento dell'esercizio della riflessione personale. Leggere, scrivere e riflettere, diceva lei, di Montalcini, sono tre azioni che tengono in attività i neuroni, li fanno vibrare, ci allunga la vita questo esercizio. Ed è appunto questa prassi che dà il titolo al viaggio che stiamo per intraprendere, percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Titolo difficilissimo, per niente commerciabile, ma per tradizione va mantenuto, perché è questa la natura del nostro percorso, e gli obiettivi che vuole perseguire stanno in questa dicitura. E questo perché l'esercizio della lettura, della scrittura e della riflessione personale sono gli strumenti fondamentali, sono gli elementi necessari per poter compiere un investimento in intelligenza. E ora mettete gli occhi sul punto 1 del repertorio. Quando leggiamo, quando scriviamo, noi potenziamo le azioni dell'apprendimento, le azioni cognitive. E questo è il motivo fondamentale per cui dobbiamo esercitarci nel leggere e nello scrivere, poco ma costantemente. Bastano 10 minuti al giorno di lettura e 10 minuti al giorno di scrittura, 4 pagine al giorno di buona letteratura e 4 righe al giorno di scrittura. E questo lo dice sempre Lady Montalcini nella sua prolusione, anche quando ha ricevuto il premio Nobel per giunta, nei suoi studi sul cervello. E quali sono le azioni ad alto reddito che permettono di imparare? Guardate, ormai molti di voi le conoscono a memoria, ma ripassare non nuoce, bensì giova, repetita iuvant, dicevano gli scolastici, bensì giova. E poi il rituale della partenza, come tutti i rituali, è ripetitivo. L'apprendimento, quindi l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate. Ed è bene che lo sappiamo, perché se no non è che si impara senza sapere come funziona l'apprendimento. Che sono? Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Che non agiscono in ordinata successione, attenzione, come in modo funzionale le abbiamo elencate, ma operano attraverso una serie di rapporti simultanei, condizionati da vari fattori. Ora, alle dipendenze di queste sei azioni cognitive principali ci sono, per corroborare il funzionamento, altre 40 azioni conseguenti che contribuiscono a fare di ciascuna e di ciascuno di noi una persona intelligente. Via via queste azioni poi le incontreremo strada facendo, ma non è fondamentale che poi le conosciamo tutte, mentre le sei fondamentali è bene che le teniamo in considerazione. Per quale motivo quindi dobbiamo innanzitutto frequentare la scuola? Perché ci deve essere in tutti i paesi l'educazione permanente? Veniamo a scuola per esercitarci nell'attività dell'imparare e di conseguenza ogni itinerario settimanale, ogni lezione, deve corrispondere ad un ragionamento progressivo mediante il quale ci si possa esercitare consapevolmente ad attivare le azioni cognitive, cioè a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, prima che farsi interrogare, ma questa è una scuola che non interroga, appunto, perché ciascuno si deve interrogare per conto proprio, ci si deve interrogare per valutare la situazione, quindi partiamo dall'ultima azione cognitiva che sta nell'elenco. E valutare la situazione significa prendere la buona abitudine di domandarsi, per investire in intelligenza, che cosa devo conoscere, che cosa devo capire, come mi devo applicare, che cosa significa analizzare, sintetizzare, valutare. Per investire in intelligenza allora è necessario conoscere, e nel nostro percorso è necessario conoscere le parole chiave della storia del pensiero umano, e nel corso del viaggio che faremo costruiremo strada facendo un catalogo di parole chiave utili per l'esercizio della conoscenza. Per investire in intelligenza è necessario capire le idee cardine della storia del pensiero umano, e nel corso del viaggio che faremo incontreremo, strada facendo, una serie di idee significative utili per l'esercizio della comprensione. Per investire in intelligenza è necessario applicarsi costantemente nell'esercizio della lettura, 4 pagine al giorno, della scrittura, 4 righe al giorno. Si legge e si scrive per dare fluidità quindi al processo di apprendimento. Per investire in intelligenza è necessario analizzare. Cosa vuol dire per noi analizzare? Vuol dire catalogare, mettere in ordine i pensieri che si formano in continuazione nella nostra mente, soprattutto quando entriamo in contatto con le parole chiave, con le idee cardine contenute nei paesaggi intellettuali che incontreremo strada facendo. Per investire in intelligenza è necessario sintetizzare, cioè scrivere uno dei pensieri che si sono formati nella nostra mente facendo l'analisi. Quello che ci sembra più significativo, quello che ci piace di più, 4 righe scritte per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare. Guardate, questi sono i motivi per cui si scrive, non sono tanti, sono i motivi principali per cui si scrive. Rappresentano l'oggetto, le parole scritte sono cose, in cui si concretizza la nostra attività intellettuale. Per investire in intelligenza è necessario valutare. Valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento. Noi itinerario dopo itinerario dobbiamo domandarci quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito, quanti pensieri ha catalogato la mia mente, quale testo scritto. Ebbene, i sei punti che abbiamo elencato e descritto costituiscono le fasi fondamentali di quello che si chiama il metodo della fabulazione didattica. C'è un procedimento che abbiamo sperimentato in questi anni, ma è che non abbiamo inventato noi, un metodo che ha le sue radici lontano nel tempo. Ora, beh, intanto cominciamo ad esercitarci. In quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze personali, elencherete questi obiettivi? Conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri. sintetizzare un testo scritto, valutare il proprio apprendimento. Beh, sono tutte importanti, però quale metterete per prima di queste azioni? Scegliete, fate una scelta. Se non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, anche perché quando si sceglie in un elenco, ci si esercita ad investire in intelligenza, perché necessariamente quando si deve scegliere si mettono in funzione le azioni dell'apprendimento, e quindi è chiaro che si eliminano, eliminare cose che sono tuttavia importanti per sceglierne qualcuna vuol dire mettere insieme un momento razionale con qualcosa di irrazionale, per poi la scelta è sempre qualche cosa, no? Di razionale, un piccolo salto nel vuoto. E di questo dobbiamo essere consapevoli. Funziona così l'apprendimento, è molto affascinante. Abbiamo detto che il metodo della fabulazione didattica ha le sue radici lontano nel tempo e, guardate, comincia ad imporsi nelle scuole subito dopo l'anno 1000, no? Un anno nel quale abbiamo viaggiato poco tempo fa, scorso anno, e a fabulare nell'ambito dell'alfabetizzazione funzionale e culturale significa far procedere l'itinerario della lezione in modo ritmico attraverso la sequenza delle azioni cognitive: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare, e così procederemo, cercheremo di procedere. Affabulare significa sollecitare la domanda per far allungare la catena degli interrogativi che sorgono nella mente delle persone che procedono sul percorso di studio. E già Socrate, ricordate Socrate, per mezzo della penna di Platone, perché è Platone che fa esistere Socrate, ci fa riflettere, come ben sapete, sul fatto che imparare non significa arrivare direttamente alle risposte, e ci invita a diffidare sempre delle risposte prefabbricate e utilizzate a fini propagandistici. E oggi purtroppo la comunicazione funziona così o solo così, e questo non è sicuramente un fatto positivo per l'apprendimento. La fabulazione didattica si basa sulla consapevolezza che gli esseri umani sono obbligati all'interpretazione, sono costretti ad interpretare la realtà. Senza questa competenza non c'è autonomia di pensiero, e questo è un tema di grande attualità nel momento in cui siamo sottoposti a causa dell'ipertrofia tecnologica ad un eccesso di informazioni che dobbiamo saper selezionare e trasformare in conoscenza. E le persone quindi devono prendere coscienza che hanno bisogno di sperimentare metodi affinché le visioni del mondo siano le più affidabili. Bisogna saper dare un'essenza all'esistenza, dicevamo con Tommaso d'Aquino, no? Nel maggio dello scorso anno, no? E trovare visioni del mondo che siano le più affidabili possibile. Seguire il ritmo della fabulazione didattica deve favorire la rigenerazione dell'eros, e l'eros, parola platonica per eccellenza, per Socrate, per Platone, per Aristotele, l'eros corrisponde alla volontà di imparare ed equivale alla tensione verso la conoscenza, che si esprime con la curiosità e lo stupore. E ora, sempre in funzione del tradizionale rituale della partenza, diamo un contenuto alla nostra riflessione. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il metodo didattico della fabulazione è stato sperimentato dall'anno 1000 nella scuola di Toledo, che noi abbiamo frequentato, molti di voi abbiamo frequentato assiduamente in questi ultimi 2 anni, no? Riflettendo insieme ad intellettuali arabi, Toledo si trovava nei califati arabi della penisola iberica, no? Oggi si parla di califati in senso improprio, diciamo. Insieme ad intellettuali arabi, ebrei e cristiani, religiosi e laici che si incontravano lì a Toledo, e si incontravano sui testi delle opere di Platone e di Aristotele. E questo metodo si è rapidamente divulgato in tutte le scuole, quelle della scolastica arabo-islamica, cristiano-latina, ebraico-talmudica, laico-naturalistica, abbiamo studiato i contenuti nel dialogo dello scorso anno. Ed è poi entrato ufficialmente questo metodo nella storia della didattica da quando è stato codificato ed istituzionalizzato negli statuti delle grandi università medievali. Guardate, nel 1247 è stato stilato un documento molto importante per la storia dell'educazione e della cultura, lo statuto della Facoltà delle Arti di Parigi. La Facoltà delle Arti l'anno scorso l'abbiamo frequentata, la rifrequenteremo assiduamente quest'anno, che è un testo fondamentale, valido ancora oggi, per capire quale deve essere la natura della scuola e quali sono i suoi obiettivi. Si legge nello statuto della Facoltà delle Arti: insegnare è insegnare a vivere, vale a dire insegnare a far passare l'idea del bene dalla potenza all'atto. E si capisce che leggevano Aristotele, no? E l'apprendimento serve per affrontare problemi vitali come la comprensione umana e le incertezze di ogni esistenza. Guardate, queste affermazioni portano poi a definire con il termine di umanesimo il movimento che nasce e si sviluppa durante l'autunno del Medioevo. E le stagioni intellettuali usufruiscono di un periodo tutto loro. L'autunno del Medioevo non dura 3 mesi, ma dura circa 2 secoli e mezzo, e sarà il tempo di percorrenza del nostro viaggio. Questo vuol dire che lo studio serve per allargare la vita delle persone, e quindi allarghiamocela, no? Alla stesura di questo documento, dello statuto della Facoltà delle Arti di Parigi, ha partecipato, come molti di voi sanno, anche Tommaso d'Aquino, che abbiamo incontrato a fine maggio e che ci accompagna anche adesso nel corso del rituale della partenza di questo nuovo viaggio. Nello statuto della Facoltà delle Arti, l'elemento che vogliamo mettere in evidenza riguarda il modo in cui gli estensori di questo documento, Tommaso in primis, ispirato dal suo maestro Alberto Magno, hanno saputo definire con grande funzionalità la trafila del metodo della fabulazione didattica che tuttora noi utilizziamo. Ci viene da domandarti se siamo ancora nell'autunno del Medioevo, in questo autunno. Da un certo punto di vista, da molti punti di vista, si legge nello statuto della Facoltà delle Arti di Parigi, attenzione, tanto il docente quando espone la lezione, quanto il discente quando presenta la dissertazione, tengano conto di esprimersi in forma di ragionamento progressivo, trattando le azioni dell'apprendimento al ritmo della fabulazione, affabulatio in latino, scandendo la frase come quando si divide il verso, pronunciando distintamente le parole e ben marcando il peso dei concetti. E poi si legge, e i punti chiave li abbiamo lasciati nella versione originale latina, perché un po' di latino non ci fa male, no? È un costituente. Chi vuole apprendere, dice lo statuto della Facoltà delle Arti di Parigi, deve verba per spicere, cioè conoscere le parole chiave, nozione se intellegere, capire le idee significative, ad studium se conferre, sapere come applicarsi nello studio, cogitazione se explicare, analizzare i pensieri pensanti, in epitomen per scrivere, sintetizzare per iscritto un ordinato pensiero, mentis itinera provare, valutare l'itinerario dell'apprendimento. Quindi Il dispositivo della fabulazione didattica mette bene in evidenza quali sono gli elementi fondamentali su cui deve basarsi un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale, e bisognerebbe tenerne conto nella scuola. Ora, nello statuto della Facoltà delle Arti si legge, guardatevi, un altro esercizio su cui cimentare, che la scuola deve servire per affrontare problemi vitali come la comprensione umana e le incertezze di ogni esistenza. È bellissima questa cioè, da quale di queste incertezze esistenziali, insicurezza, indecisione, preoccupazione, ansia, esitazione, o da quale altra vi sentite oggi più insidiate e più insidiati? No, tutti noi abbiamo delle incertezze esistenziali. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ci sta accompagnando, abbiamo detto, Tommaso d'Aquino, che attraverso le sue opere, in particolare la Summa Teologica, della quale a fine maggio abbiamo studiato la struttura, che ora non possiamo riassumere perché va bene, ma si mantiene spiritualmente vivo e vegeto Tommaso, anche se ora dobbiamo, in funzione della celebrazione del rituale della partenza, concentrare la nostra attenzione sulle sue ultime parole dette in punto di morte. Ma sapete, la morte corporale, come scrive Francesco d'Assisi, laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare, è bellissimo il cantico delle creature. Ebbene, per i personaggi della storia del pensiero umano, i quali possono vantare una sorta di immortalità intellettuale, come tutte e tutti noi d'altra parte, la morte corporale è un semplice dettaglio, tuttavia i dettagli hanno la loro importanza. E nella morte di Tommaso c'è un dettaglio che ha un'importanza fondamentale nella storia del pensiero umano. Sappiamo, dalla prima settimana del giugno scorso, eravamo ad Imbrunetta, no? Cioè, celebrare l'ultima lezione conviviale, che Tommaso d'Aquino, mentre è in viaggio verso Lione, dove deve partecipare al concilio ecumenico, siamo nel 1274, è costretto, a causa delle sue pessime condizioni di salute, questo è uno dei gialli della storia, questo decadimento improvviso di Tommaso, a fermarsi nell'infermeria dell'abbazia di Fossanova, nel comune di Priverno, oggi si chiamava Piperno, oggi si chiama Priverno, in provincia di Latina, dove Tommaso muore il 7 marzo del 1274, aveva 49 anni. Si racconta che poco prima di morire Tommaso abbia detto al suo amico e segretario, il monaco Reginaldo da Piperno, che lo accompagnava, da qualche anno stavano insieme e Reginaldo faceva da segretario a Tommaso. Dice Tommaso a Reginaldo: non me la sento proprio di rileggere quello che ho scritto. Beh, tanto ci sarebbero voluti dei mesi se non degli anni. Avrei l'impressione di aver detto solo cose imprecise e finirei col buttare tutto nel fuoco. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia, dice Tommaso a Reginaldo. Reginaldo, la risposta di Reginaldo a giugno l'abbiamo citata, ma l'abbiamo lasciata in sospeso per rimandarla a questa sera, e questa sera siamo qui. Reginaldo risponde a Tommaso dicendogli: caro Tommaso, le parole che hai scritto nelle tue opere non sono paglia, ma sono come dei semi che, dopo essere germogliati, sono diventati alberi, e questi alberi hanno formato una grande foresta, e tu avresti il cuore di dar fuoco ad una foresta? Non sei tu che una volta mi hai detto: leggi molto, Reginaldo, ma cammina anche molto nei boschi, perché lì troverai tante cose quante ne trovi nei libri. Beh, è significativa questa immagine di Reginaldo, che sostiene come Tommaso abbia saputo piantare, far germogliare, scrivendo le sue opere, i semi, i temi che sono stati raccolti da tutte le pensatrici e i pensatori che hanno operato dal IX al XIII secolo, durante l'inverno, la primavera e l'estate della scolastica, viaggio che abbiamo fatto lo scorso anno. Tommaso, con la sua attività intellettuale, intrecciando il filo blu della ragione con quello verde della natura e con quello rosso della rivelazione, ricordate? E attraverso i suoi scritti ha fatto in modo che allegoricamente si formasse come una grande foresta. E una foresta è un bene prezioso, tanto come reale organismo naturale e materiale, se ne stiamo accorgendo sempre più con i cambiamenti climatici, quanto come metaforica immagine di un sistema intellettuale e spirituale. Una biblioteca non è che una foresta, no? Di libri. E a questo proposito dobbiamo anche ricordare che Dante Alighieri, che incontreremo in questo viaggio, perché è protagonista di tutta una serie di informazioni che ci deve dare, nella Divina Commedia, mediante un uso accorto della sapienza poetica, viaggia dalla selva oscura, selvaggia, aspra e forte, che rappresenta la condizione data dalla sua infernale ignoranza, perché è l'ignoranza che fa perdere la retta via. Infatti la Divina Commedia non è altro che un viaggio di studio, no? In cui Tommaso d'Aquino è protagonista con la somma. Ma fino a risalire alla foresta luminescente, paradisiaca, che la sapienza filosofica di Tommaso ha saputo far crescere come fonte di salvezza, e che il poeta ha messo poi in versi. Quindi, prima Reginaldo nel 1274, e poi Dante Alighieri, nei primi anni del 1300, pensano a Tommaso d'Aquino come ad un uomo che pianta alberi. È una metafora. E la celebrazione del rituale della partenza, per tradizione, prevede la lettura di un libro che possa corroborare l'azione del prendere il passo. E tutte e tutti assieme, bene, il titolo del libro utile a questo scopo ce lo ha suggerito Reginaldo, paragonando Tommaso all'uomo che piantava gli alberi. E l'uomo che piantava gli alberi è il titolo del libro che questa sera leggeremo per intero. L'autore di questo romanzo breve è un personaggio che abbiamo incontrato molte volte in questi 30 anni, si chiama Jean Genot, lo abbiamo incontrato più di una volta, ma la memoria ha sempre bisogno di essere ravvivata, soprattutto nei confronti di uno scrittore che non ama apparire come Jean Genot. Guardate sul punto 3 del repertorio, il massimo di visibilità, ma lui non era già più di questo mondo. Lo scrittore Jean Genot, una persona che ha sempre amato vivere sotto traccia, l'ha avuta nel 1995, quando il regista Jean-Paul Rapenaud ha girato un film dal titolo Lussau sul tetto, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Jean Genot nel 1951. Guardate, questo film, che è stato prodotto a 100 anni dalla nascita dello scrittore, perché Genot è nato nel 1895, e a 25 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1970, merita di essere visto, ma soprattutto merita di essere letto il romanzo da cui è tratto. Cosa c'è di nuovo da leggere, a volte chiediamo? Beh, c'è da leggere, c'è Lussau sul tetto di Jean Genot, che è un romanzo che non sta in classifica, ma che è un romanzo da leggere, forse proprio perché è in classifica. Il Jean Genot si era già messo in luce come scrittore nel 1929, con il romanzo intitolato Collina, dove emerge il tema della natura, una natura che continua ad essere governata dal dio Pan, E anche questo romanzo merita di essere letto, non solo per il contenuto, ma soprattutto per il linguaggio poetico molto significativo, sperimentale, con cui è scritto. Noi ne abbiamo letto qualche pagina qualche decennio fa, di Collina di Jean Genet. E questo autore ha scritto molti romanzi, ora citiamo i titoli di alcuni perché possono essere un punto di riferimento: Il canto del mondo, Il ragazzo celeste, Due cavalieri nella tempesta, Il serpente di stelle, Lettera ai contadini sulla libertà e sulla pace, scritta da Jean Genet nel 1938, quando si capiva che sarebbe scoppiato un conflitto, e Jean Genet dice: siccome sarete voi contadini a pagare le conseguenze di un conflitto di tutte le nazioni, unitevi, no? Disertate tutti insieme e così la guerra non ci sarà. Fate la proposta della pace. Interessante questo testo. Viaggio in Italia, e poi un altro testo che noi abbiamo incontrato strada facendo, La menzogna di Ulisse, di cui abbiamo letto qualche pagina qualche anno fa. La terra che fa da sfondo a quasi tutti i romanzi di Jean Genet è la Provenza, una terra che conoscerete, sarete andati a visitare la Provenza, una terra di grande bellezza nel sud della Francia. Nel maggio scorso noi abbiamo viaggiato sulle strade dei Catari, ricordate? Anche Jean Genet è un Cataro redivivo. La Provenza è una terra sospesa tra le montagne e il mare, di cui lo scrittore ha saputo evocare il fascino, la forza e il mistero, e non ha mai smesso di percorrere in lungo e in largo questa terra su cui scrive: sono venute a franare le Alpi, e l'ha amata, l'ha difesa, l'ha raccontata, l'ha vissuta, perché nel 1930 Jean Genet ha lasciato il posto in banca, era direttore di banca, per ritirarsi a Manoc, il paese in cui è nato e dal quale non si è mai allontanato, se non per brevi viaggi. Ma Genet ha sempre cercato di sottrarsi al cliché dello scrittore regionale che canta le lodi della sua terra d'origine. Jean Genet ama il paradosso e ripeteva: non sono un provenzale, sono nato in Provenza per caso. Difatti suo padre, che è un calzolaio anarchico ed emigrante, era di origine piemontese, come dice il cognome Genet, che poi il francese diventava Genet, e sua madre, una lavandaia, era originaria della Picardia, una regione nel nord della Francia. Queste due persone, ricordava Genet, solo per caso si sono incontrate a Manos, unendo felicemente, la felicità si costruisce, caso ci mette la sua parte, la volontà ce ne mette un'altra, i loro destini. Genet affermava di non essere uno scrittore provenzale, anche se è stato capace, come nessun altro, di descrivere la natura e gli abitanti di questa regione, ma tuttavia scrive: la Provenza di cui parlo è inventata, e i paesaggi che descrivo nascono soprattutto da una geografia privata e sentimentale. Resta il fatto che una visita alla Provenza, soprattutto all'Alta Provenza, dopo aver letto i testi di Jean Genet, risulta molto più significativa. Vale anche in retrospettiva, se uno c'è già stato, poi leggendo Genet può rimergersi in quell'ambiente. Quella di Genet sarà anche una Provenza immaginaria, ma si nutre sempre della geografia reale, e lo scrittore, a chi legge i suoi romanzi, fa scoprire l'emblematico paese di Manosque sulle rive della Durance, un bel fiume affluente del Rodano, al centro di un paesaggio di colline dove i campi di lavanda e di oliveti si alternano ai campi di grano, ai campi di girasole, alle vigne. A nord di Manosque la terra lavorata dall'agricoltura lascia il posto ai boschi di lecci e di querce. Ed è frequentando queste foreste che a Jean Genet è venuta in mente l'idea di scrivere un appologo, una parabola, di scrivere il testo del racconto che stiamo per leggere e che si intitola L'uomo che piantava gli alberi, pubblicato nel 1953. Genet esplora la sua terra, sentiero dopo sentiero, durante interminabili passeggiate in cui impara ad apprezzare la vita faticosa e severa delle persone che la lavorano, e durante una di queste passeggiate nel 1913 dice, ma si tratta di una visione di natura allegorica, di aver incontrato Ezear Bouffier, che è il protagonista dell'uomo che piantava gli alberi. Questo vecchio contadino, solitario e taciturno, aveva passato metà della sua vita a piantare migliaia e migliaia di querce, di fagi, di betulle, facendo nascere una grande foresta dove prima c'erano soltanto aride montagne e lavanda selvatica. Jean Genet riflette e fa riflettere sulla figura di un uomo straordinario per ribadire quali sono le persone che fanno veramente la storia. La storia non la fanno i grandi uomini, i condottieri, ma, come ci insegna anche quel giovane scrittore russo esordiente che ha scritto quel librettino guarda parte, no? La storia la fanno le persone apparentemente insignificanti e prive di visibilità. Di solito i condottieri spesso fanno danni. E la storia di Ezear Bouffier è una storia di tenacia e di generosità, che Genet trasforma in un inno alla terra e in un invito a vivere in armonia con la natura. Questo breve romanzo, parabola, apologo, è da considerarsi un classico della storia del pensiero umano, che ha avuto una grande diffusione sotto traccia e sta a pieno titolo quindi nella celebrazione del rituale della partenza, anche perché la sua struttura contiene qualcosa che a noi interessa, ma oltre all'uomo che piantava gli alberi, che è la metafora che fa riferimento a Tommaso, che è uno dei nostri punti di partenza. A questo punto avete le coordinate per fare con l'Atlante, con la guida della Francia, ancora un'escursione in Alta Provenza. Guardate, se navigate in rete potete entrare nei siti, attenzione perché sono più di 800 i siti dedicati a Jean Genet, quindi uno finisce per perdersi, ma è meglio andare forse sul sito del centro Jean Genet di Manosque, che ogni anno organizza le giornate di studio dedicate allo scrittore, quindi buon viaggio. E ora, celebrando il tradizionale rituale della partenza, iniziamo a leggere l'uomo che piantava gli alberi, dicendo che Tommaso d'Aquino, un personaggio che, come riportano le cronache, era solitario, taciturno, scontroso, sicuro di sé e confidente nella sua sicurezza. Ebbene, Tommaso si è subito identificato con l'emblematico personaggio di Ezear Bouffier, e questa comparazione di carattere letterario, di natura immaginaria, ma guardate, l'immaginazione è una bella prerogativa umana, sapete, va coltivata. Cioè, emerge sulla scia dei misteriosi canali dell'alfabetizzazione funzionale e culturale. L'uomo che piantava gli alberi. Perché la personalità di un uomo riveli qualità veramente eccezionali, bisogna avere la fortuna di poter osservare la sua azione nel corso di lunghi anni. Se tale azione è priva di ogni egoismo, se l'idea che la dirige è di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul mondo tracce visibili, ci troviamo allora senza rischio d'errore di fronte ad una personalità indimenticabile. Una quarantina circa di anni fa stavo facendo una lunga camminata tra cime assolutamente sconosciuta ai turisti, in quell'antica regione delle Alpi che penetra in Provenza. Questa regione è delimitata a sud-est e a sud dal corso medio della Durance, tra Sisteron e Mirabeau, a nord dal corso superiore della Drôme, dalla sorgente fino a Die, e a ovest dalle pianure del Comtat Vermessin e i contrafforti del Mont Ventoux. Essa comprende tutta la parte settentrionale del dipartimento delle Basse Alpi, il sud della Drôme, e una piccola enclave della Val Chiusa. Si trattava, quando intrapresi la mia lunga passeggiata in quel deserto, di lande nude e monotone, tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine. L'unica vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica. Attraversavo la regione per la sua massima larghezza e dopo 3 giorni di marcia mi trovavo in mezzo a una desolazione senza pari. mi accampai di fianco alla scheletro di un villaggio abbandonato. Non avevo più acqua dal giorno prima e avevo necessità di trovarne. Quell'agglomerato di case, benché in rovina, simile a un vecchio alveare, mi fece pensare che dovevano esserci stati una volta una fonte o un pozzo. C'era infatti una fonte, ma secca. Le 5 o 6 case senza tetto, corrose dal vento e dalla pioggia, e la piccola cappella col campanile crollato, erano disposte come le case e le cappelle dei villaggi abitati, ma la vita era scomparsa. Era una bella giornata di giugno, molto assolata, ma su quelle terre senza riparo ed alte nel cielo, il vento soffiava con brutalità insopportabile, i suoi ruggiti nelle carcasse delle case erano quelli di una belva molestata durante il pasto. Dovetti riprendere la marcia. 5 ore più tardi non avevo ancora trovato acqua e nulla mi dava speranza di trovarne. Dappertutto la stessa aridità, le stesse erbacce legnose. Mi parve di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera in piedi. La presi per il tronco di un albero solitario e ad ogni modo mi avvicinai. Era un pastore. Una trentina di pecore sdraiate sulla terra cocente si riposavano accanto a lui. Mi fece bere dalla sua borraccia e poco più tardi mi portò nel suo ovile, in una ondulazione del pianoro. Tirava sull'acqua ottima da un foro naturale molto profondo, al di sopra del quale aveva installato un rudimentale vercello. L'uomo parlava poco, come è nella natura dei solitari, ma lo si sentiva sicuro di sé e confidente in quella sicurezza. Era una presenza insolita in quella regione spogliata di tutto. Non abitava in una capanna, ma in una vera casa di pietra, ed era evidente come il suo lavoro personale avesse rappezzato la rovina che aveva trovato al suo arrivo. Il tetto era solido e stagno, il vento che lo batteva faceva sulle tegole il rumore del mare sulla spiaggia. La casa era in ordine, i piatti lavati, il pavimento di legno spazzato, il fucile ingrassato, la minestra bolliva sul fuoco. Notai anche che l'uomo era rasato di fresco, che tutti i suoi bottoni erano solidamente cuciti, che i suoi vestiti erano rammendati con la cura minuziosa che rende i rammendi invisibili. Divise con me la minestra e quando gli offrì la porta del tabacco mi rispose che non fumava. Il suo cane, silenzioso come lui, era affettuoso, senza baffezza. Era rimasto subito inteso che avrei passato la notte da lui. Il villaggio più vicino era a più di un giorno e mezzo di cammino e oltretutto conoscevo perfettamente il carattere dei rari villaggi di quella regione. Ce ne sono 4 o 5 sparsi lontani gli uni dagli altri sulle pendici di quelle cime, nei boschi di quercia al fondo estremo delle strade carrozzabili. Sono abitati da boscaioli che producono carbone di legno. Sono posti dove si vive male. Le famiglie serrate l'una contro l'altra in quel clima di rudezza eccessiva d'estate come d'inverno esasperano il proprio egoismo sottovuoto. L'ambizione irragionevole si sviluppa senza misura nel desiderio di sfuggire a quei luoghi. Gli uomini portano il carbone in città con i cani, poi tornano. Le più solide qualità scricchiolano sotto quella perpetua doccia scozzese. Le donne covano rancori. C'è concorrenza su tutto, per la vendita del carbone come per il banco di chiesa, per le virtù che lottano tra di loro, per i vizi che lottano tra di loro e per il miscuglio generale dei vizi e delle virtù senza posa. Per sovrappiù il vento, altrettanto senza posa, irrita i nervi. Ci sono epidemie di suicidi e numerosi casi di follia, quasi sempre assassini. Il pastore, che non fumava, prese un sacco e lo mise sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione, separando le buone dalle guatte. Io fumavo la pipa, gli proposi di aiutarlo, mi rispose che era affar suo. In effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti. Fu tutta la nostra conversazione. Quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande, le divise in mucchietti da 10, così facendo eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé 100 ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire. La società di quell'uomo dava pace. Gli domandai l'indomani il permesso di riposarmi per l'intera giornata da lui. Lo trovò del tutto naturale, o più esattamente mi diede l'impressione che nulla potesse disturbarlo. quel riposo non mi era affatto necessario, ma ero intrigato e ne volevo sapere di più. Il pastore fece uscire il suo gregge, lo portò al pascolo. Prima di uscire bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le ghiande meticolosamente scelte e contate. Notai che in guisa di bastone portava un'asta di ferro della grossezza di un pollice e lunga 1,5 metri. E feci mostra di voler fare una passeggiata di riposo e seguì la strada parallela alla sua. Il pascolo delle bestie era in un avvallamento. Lasciò il piccolo gregge in guardia al cane e salì verso di me. Temetti che venisse per rimproverarmi della mia indiscrezione, ma niente affatto, quella era la strada che doveva fare, e mi invitò ad accompagnarlo, se non avevo di meglio. Andava a 200 metri da lì, più a monte. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda, dopodiché turava di nuovo il buco. Piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra municipale o forse proprietà di gente che non se ne curava? Non gli interessava conoscere i proprietari. Piantò così le 100 ghiande con estrema cura. Dopo il pranzo di mezzogiorno ricominciò a scegliere le ghiande. Misi, credo, sufficiente insistenza nelle mie domande, perché mi rispose. Da 3 anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati 100.000. Di 100.000 ne erano spuntati 20.000. Di quei 20.000 contava di perderne ancora la metà a causa dei roditori o di tutto quel che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza. Restavano 10.000 querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c'era nulla. Fu a quel momento che mi interessai dell'età di quell'uomo. Aveva evidentemente più di 50 anni. 55, mi disse lui. Si chiamava Ezear Bouffier. Aveva posseduto una fattoria in pianura, aveva vissuto la sua vita, aveva perso il figlio unico, poi la moglie, si era ritirato nella solitudine dove trovava piacere vivere lentamente con le pecore e il cane. Aveva pensato che quel paese sarebbe morto per mancanza d'alberi. Aggiunse che, non avendo altre occupazioni più importanti, si era risolto a rimediare a quello stato di cose. Poiché conducevo anch'io in quel momento, malgrado la giovane età, una vita solitaria, sapevo toccare con delicatezza l'anima dei solitari. Tuttavia commisi un errore. La mia giovane età, appunto, mi portava a immaginare l'avvenire in funzione di me stesso e di una qual certa ricerca di felicità. Dissi che nel giro di 30 anni quelle 10.000 querce sarebbero state magnifiche. Mi rispose con gran semplicità che se Dio gli avesse prestato vita, nel giro di 30 anni ne avrebbe piantate tante altre che quelle 10.000 sarebbero state come una goccia nel mare. Stava già studiando, d'altra parte, la riproduzione dei faggi e aveva accanto alla casa un vivaio generato dalle faggine. I soggetti, che aveva protetto dalle pecore con una barriera di rete metallica, erano di grande bellezza. Pensava inoltre alle betulle per i terreni dove, diceva, una certa umidità dormiva a qualche metro dalla superficie del suolo. Ci separammo il giorno dopo. Durante il viaggio dello scorso anno scolastico abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale dal IX al XIII secolo, un percorso di 5 secoli, dall'800 al 1200. E questo periodo, se si usa la metafora delle stagioni, corrisponde alla primavera e all'estate del Medioevo. Durante l'inverno del Medioevo o Alto Medioevo abbiamo viaggiato 2 anni fa, ricordate. E per quanto riguarda la storia del pensiero umano, quest'epoca, la primavera e l'estate del Medioevo, corrisponde alla nascita e allo sviluppo della cosiddetta scolastica medievale. Un grande movimento culturale assai eterogeneo, religioso, mistico, devozionale, filosofico, scientifico, naturalistico, letterario, sono tanti gli attributi che lo caratterizzano. Un movimento intellettuale che influenza fortemente le arti figurative e l'architettura. Pensate alla struttura che assume la città, noi viviamo ancora in quella città medievale lì, e alla costruzione delle cattedrali. Ci ci siamo attardati lo scorso anno a parlare di cattedrale, ma ne rincontreremo quest'anno. Tutte le correnti di pensiero presenti sul territorio dell'Ecumene, la cristiano-latina, la greco-bizantina, l'arabo-islamica, l'ebraico-talmudica, la laico-razionalista, la scientifico-naturalista, le abbiamo incontrate tutte. Hanno saputo dare, e lo abbiamo studiato bene durante il viaggio dello scorso anno scolastico, un contributo significativo allo sviluppo del movimento della scolastica, che rappresenta il primo serio tentativo attuato dal IX secolo sul territorio dell'Ecumene per contrastare l'ignoranza generalizzata. Ecco perché nasce la scolastica. Alcuino di York, consigliere di Carlo Magno, dice: se vogliamo governare un impero dobbiamo partire dalla scuola. Non mi vengono in mente i programmi, i programmi dell'Ottocento, dell'anno Ottocento, non mille, dell'Ottocento, di Alcuino di York. Alcuino di York sembra un segretario. E la diffusione delle scuole, nonostante sia un evento inizialmente molto limitato, costituisce tuttavia l'inizio di una nuova epoca nello sviluppo della storia del pensiero umano, perché si forma una classe intellettuale esigua ma molto attiva che semina, pianta alberi, facendo in modo che si divulghi l'idea che lo studio non è un privilegio, ma lo studio è un valore. Valore per tutti. In latino la parola studium è sinonimo di cura, e la cura rimanda alla salute, che è pur sempre il bene maggiore che tutti desiderano. Durante il viaggio dello scorso anno scolastico, nel corso della primavera e dell'estate del Medioevo, abbiamo incontrato tutti i personaggi più importanti, uomini e donne, che hanno operato intellettualmente fondando e animando scuole. E tutte queste figure, pur appartenendo a correnti differenziate e spesso contrapposte, ritengono che l'obiettivo primario dell'istruzione non sia l'acquisizione del titolo, ma ribadiscono che il fine della scuola deve essere quello di insegnare ad investire in intelligenza, a far funzionare correttamente, logicamente, esteticamente ed eticamente, dicevano la Facoltà delle Arti di Parigi, le azioni dell'apprendimento. E con questo intendimento che le intellettuali e gli intellettuali della scolastica hanno dato corso all'attività di studio, cioè hanno seminato. Guardate sul punto 4 del repertorio. Hanno seminato. Le intellettuali e gli intellettuali della scolastica hanno dato corso all'attività di studio, hanno seminato, hanno fondato scuole, le scuole che abbiamo frequentato durante il viaggio dello scorso anno scolastico, da Toledo fino a Parigi, per far germogliare l'idea, la motivazione esistenziale, che per il bene della società era necessario che ogni persona imparasse ad investire in intelligenza, a piantare alberi, se vogliamo usare la metafora. E attraverso questo intendimento, insegnare ad investire in intelligenza, ha preso forma un paesaggio intellettuale che contiene un significativo catalogo di parole chiave. Cioè, è cresciuta una foresta di grandi alberi. Da questo catalogo, che sintetizza i concetti cardine del pensiero scolastico medievale, cioè che contiene il patrimonio intellettuale della primavera e dell'estate del Medioevo, risulta che bisogna investire in intelligenza per ricercare le cause dei fenomeni che avvengono nella natura. Questo studiano gli scolastici. All'esterno, nel mondo creato, e nell'intelletto, cioè all'interno della persona. Quindi le cause. Bisogna investire in intelligenza per sperimentare uno stile di vita basato su regole che possono permettere di stare in armonia con la natura e con l'universo, che si pensa creato da Dio. Dio è il grande protagonista della cultura medievale, quindi l'armonia. Bisogna investire l'intelligenza per investigare sui meccanismi che creano il movimento, per farsi una ragione del continuo divenire, del trasformarsi delle cose, quindi la trasformazione. Quindi le cause, l'armonia, la trasformazione. Bisogna investire l'intelligenza per osservare gli oggetti, sia naturali che antropici, cioè quelli costruiti dagli esseri umani. Il corso della vita delle persone bisogna osservare per poter dare un senso all'evidenza che tutto ciò che è materiale, ahimè, è contingente, è destinato a finire. E per riflettere su quale significato si debba attribuire all'aspirazione che gli elementi spirituali, come l'anima, come le idee, possano durare in eterno. Quindi la contingenza. Bisogna investire l'intelligenza per mantenere la maggiore coerenza possibile con il proprio pensiero e con i propri ideali, la coerenza. Ora, sulla scia di questi elementi, la causa, l'armonia, la trasformazione, la contingenza, la coerenza, qui abbiamo sintetizzato le principali parole chiave e le idee cardine che abbiamo studiato, a cui fanno riferimento i temi che abbiamo studiato nel corso del viaggio precedente, nel scorso anno. Ebbene, sulla scia di questi elementi che danno una motivazione all'investimento in intelligenza, prende forma e si sviluppa il tema centrale della scolastica, quello del rapporto tra la fede e la ragione. Tema che abbiamo appunto studiato. Queste sono le parole chiave, quindi, della scolastica tradizionale. E quale di questi cinque termini chiave che in età scolastica danno una motivazione all'investimento in intelligenza? La causa, l'armonia, la trasformazione, la contingenza, la coerenza. Mettereste per primo questa sera? E quale? Beh, avete già fatto questo esercizio. Quale avete messo per primo facendo i compiti delle vacanze? Ma non solo, compilando il questionario finale dello scorso anno. Beh, scrivetelo, la prossima settimana vedremo quale forma abbiamo dato rispondendo al tradizionale questionario di fine anno a questo tema. No. Ma e siccome, non è detto che la parola che avete scelto allora, naturalmente sia la stessa che possiate scegliere oggi, perché le cose cambiano, no? Si sceglie sempre in funzione della propria autobiografia, no? E quindi adesso proseguiamo nella lettura del romanzo L'uomo che piantava gli alberi, perché attenti, anche Elzéar Bouffier con la sua azione investe l'intelligenza secondo una motivazione che è corretta da questi termini: causa, armonia, trasformazione, contingenza e coerenza, che sono i temi della scolastica che continuano ad essere di grande attualità tutt'oggi. L'anno seguente ci fu la guerra del 14 che mi impegnò per 5 anni. Un soldato di fanteria non poteva pensare agli alberi. A dire la verità, la cosa non mi era nemmeno rimasta in testa, l'avevo considerata come un passatempo, una collezione di francobolli dimenticata. Finita la guerra mi trovai con un'indennità di congedo minuscola, ma con il grande desiderio di respirare un poco l'aria pura, senza idee preconcette, quindi, tranne quella, ripresi la strada di quelle contrade deserte. Il paese non era cambiato, tuttavia, oltre il villaggio abbandonato, scorsi in lontananza una specie di nebbia grigia che ricopriva le cime come un tappeto. Dalla vigilia mi ero rimesso a pensare a quel pastore che piantava gli alberi. 10.000 querce, vi dicevo, occupano davvero un grande spazio. Avevo visto morire troppa gente in 5 anni per non immaginarmi facilmente anche la morte di Elzéar Bouffier, tanto più che quando si ha 20 anni si considerano le persone di 50 come dei vecchi a cui resta soltanto da morire. Non era morto, anzi era in ottima forma, aveva cambiato mestiere e gli erano rimaste solo 4 pecore, ma in cambio possedeva un centinaio di alveari. Si era sbarazzato delle bestie che mettevano in pericolo i suoi alberi, perché, mi disse, e lo constatai, non si era per nulla curato della guerra. Aveva continuato imperturbabilmente a piantare. Le querce del 1910 avevano adesso 10 anni ed erano più alte di me e di lui. Lo spettacolo era impressionante. Ero letteralmente ammutolito e poiché lui non parlava, passammo l'intera giornata a passeggiare in silenzio per la sua foresta. Misurava in 3 tronconi, 11 chilometri nella sua lunghezza massima. Se si teneva in mente che era tutto scaturito dalle mani, dall'anima di quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi, oltre alla distruzione. Aveva seguito la sua idea e i faggi che mi arrivavano alle spalle, sparsi a perdere d'occhio, ne erano la prova. Le querce erano fitte e avevano passato l'età in cui potevano essere alla mercé dei roditori. Quanto ai disegni della provvidenza stessa per distruggere l'opera creata avrebbe dovuto ormai ricorrere ai cicloni. Bouffier mi mostrò dei mirabili boschetti di betulle che datavano a 5 anni prima, cioè al 1915, l'epoca in cui io combattevo a Verdun. Le aveva piantate in tutti i terreni dove sospettava a ragione che ci fosse umidità quasi a fior di terra. Erano tenere come delle adolescenti e molto decise. Il processo aveva l'aria, d'altra parte, di funzionare a catena. Lui non se ne curava, perseguiva ostinatamente il proprio compito, molto semplice, ma ridiscendendo al villaggio vidi scorrere dell'acqua di ruscelli che, a memoria d'uomo, erano sempre stati secchi. Era la più straordinaria forma di reazione che abbia mai avuto modo di vedere. Quei ruscelli avevano già portato dell'acqua in tempi molto antichi. Alcuni dei tristi villaggi di cui ho parlato all'inizio del mio racconto sorgevano su siti di antichi villaggi gallo-romani, citava Asterix, di cui restavano ancora vestigia, nelle quali gli archeologi avevano scavato trovando ami in posti dove nel XX secolo si doveva far ricorso alle cisterne per avere un po' d'acqua. Anche il vento disperdeva certi segni. Con l'acqua erano riapparsi anche i salici, i giunchi, i prati, i giardini, i fiori e una certa ragione di vivere, ma la trasformazione avveniva così lentamente che entrava nell'abitudine senza provocare stupore. I cacciatori che salivano in quelle solitudini seguendo le lepri o i cinghiali si erano accorti del rigoglio di alberelli, ma l'avevano messo in conto alle malizie naturali della terra, perciò nessuno disturbava l'opera di quell'uomo. Se l'avessero sospettato, l'avrebbero ostacolato. Era insospettabile. Chi avrebbe potuto immaginare nei villaggi e nelle amministrazioni una tale ostinazione nella più magnifica generosità? A partire dal 1920 non ho mai lasciato passare più di un anno senza andare a trovare il Gérard Bouffier. Non l'ho mai visto cedere né dubitare, eppure Dio solo sa di averlo messo alla prova. Non ho fatto il conto delle sue delusioni. È difficile immaginarsi tuttavia che per una simile riuscita sia stato necessario vincere le avversità, che per assicurare la vittoria di tanta passione sia stato necessario lottare contro lo sconforto. Bouffier aveva piantato un anno più di 10.000 aceri, morirono tutti. L'anno dopo abbandonò gli aceri per riprendere i faggi, che riuscirono ancor meglio delle querce. Per farsi un'idea più precisa di quell'eccezionale carattere, non bisogna dimenticare che operava in una solitudine totale, al punto che verso la fine della vita aveva perso del tutto l'abitudine a parlare, o forse non ne vedeva la necessità. Nel 1933 ricevette la visita di una guardia forestale sbalordita. Il funzionario gli intimò l'ordine di non accendere fuochi all'aperto per non mettere in pericolo la crescita di quella foresta naturale. Era la prima volta, gli spiegò quell'uomo ingenuo, che si vedeva una foresta spuntare da sola. A quell'epoca Bouffier andava a piantare faggi a 12 km da casa. Per evitare il viaggio di andata e ritorno, poiché aveva ormai 75 anni, stava considerando la possibilità di costruirsi una casupola di pietra sul luogo stesso dove piantava. Ciò che fece l'anno seguente. Nel 1935 una vera e propria delegazione governativa venne a esaminare la foresta naturale. C'era un pezzo grosso delle acque foreste, un deputato, dei tecnici. Fu deciso di fare qualcosa e fortunatamente non si fece nulla, tranne l'unica cosa utile, mettere la foresta sotto la tutela dello Stato e poi dire che si venisse a farne carbone, perché era impossibile non restare soggiogati dalla bellezza di quei giovani alberi in piena salute. Esercitò il proprio potere di seduzione persino sul deputato. Un capitano forestale, mio amico, faceva parte della delegazione. Gli spiegai il mistero. Un giorno della settimana seguente andammo insieme a cercare il zia Bucie. Lo trovavo in pieno lavoro, a 20 chilometri da dove aveva avuto luogo l'ispezione. Quel capitano forestale non era mio amico per caso. Conosceva il valore delle cose, seppe restare in silenzio. Offrì le uova che avevo portato in regalo, dividemmo il nostro spuntino in tre e restammo qualche ora nella muta contemplazione del paesaggio. La costa che avevamo percorso era coperta da alberi che andavano dai 6 a 8 metri di altezza. Mi ricordavo l'aspetto di quelle terre nel 1913, il deserto. Il lavoro caldo e regolare, l'aria viva d'altura, la frugalità e soprattutto la serenità dell'anima avevano conferito a quel vecchio una salute quasi solenne. Era un atleta di Dio. Mi domandavo quanti altri ettari avrebbe coperto da alberi. Prima di partire, il mio amico azzardò soltanto qualche suggerimento a proposito di certe essenze alle quali il terreno sembrava adattarsi. Non insistette per la semplice ragione, mi spiegò poi, che quel signore ne sa più di me. Dopo un'ora di cammino, dopo che l'idea aveva progredito in lui, aggiunse: ne sa più di tutti, ha trovato un bel modo di essere felice. E grazie a quel capitano che non solo la foresta, ma anche la felicità di quell'uomo furono protette, fece nominare 3 guardie forestali per quella protezione e le terrorizzò a tal punto che rimasero sempre insensibili alle mazzette offerte dai boscani. L'opera corse un grave rischio solo durante la guerra del 1939, poiché le automobili andavano allora col gasogeno. Non c'era mai abbastanza legna. Cominciarono a tagliare le querce del 1910, ma l'area era talmente lontana da tutte le reti stradali che l'impresa si rivelò fallimentare dal punto di vista finanziario. Fu abbandonata. Il pastore non aveva visto nulla, era a 30 km di distanza e continuava pacificamente il proprio lavoro, ignorando la guerra del 39, come aveva ignorato quella del 14. Il viaggio che abbiamo compiuto nello scorso anno scolastico si è concluso all'apice della scolastica con la comparsa di una grande foresta cresciuta con la complicità di Alberto Magno e di Tommaso d'Aquino, una foresta nella quale dobbiamo avventurarci. Con l'apice della scolastica viene a determinarsi un clima culturale che è stato chiamato il trionfo di Aristotele. Ne abbiamo già parlato nello scorso viaggio, ne parleremo ancora in questo. Sappiamo, in virtù degli ultimi viaggi che abbiamo compiuto, che la penetrazione in Occidente del pensiero di Aristotele è avvenuta per vie diverse, ma è stato soprattutto il grande commento fatto da Averoè che ha messo in evidenza l'autentica laicità del pensiero di Aristotele a creare, all'inizio del XIII secolo, un'animata discussione sull'accettabilità o meno della filosofia aristotelica nell'ambito della cristianità. Abbiamo già visto questo grande dibattito, lo vedremo ancora. Questo dibattito ha assunto anche un carattere politico, cioè relativo alla gestione del potere, perché Aristotele, soprattutto nel suo trattato intitolato Ta Politica, riflette sul funzionamento della società, della polis, che dà buoni risultati quando è fondata, scrive Aristotele, su una costituzione e su una struttura, in greco taxis, che stabilisca il compito di ogni carica di governo, così da dare equilibrio alla sovranità, scrive Aristotele. Ma in un mondo, quello feudale, che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, in cui vige la regola dei poteri assoluti per grazia di Dio, il pensiero politico di Aristotele suona come eversivo, e chi lo apprezza, come Tommaso d'Aquino, viene visto come un pericoloso sovversivo. Difatti l'avvelenamento di Tommaso, volevo dire la morte di Tommaso, è molto sospetta. Lapsus freudiano, si parla di avvelenamento e si parla anche di un mandante, un certo Carlo D'Angiò, che incontreremo per strada, ancora mettetelo da parte, incontreremo, è un personaggio importante. Il movimento della scolastica, e noi nel viaggio dello scorso anno abbiamo frequentato tutte le scuole più importanti, ha introdotto nei programmi di studio il pensiero aristotelico. E il pensiero aristotelico che cosa ha favorito? Ha favorito la nascita dello spirito critico della persona, no? Non bisogna mai prendere le cose no, bisogna pensarci sopra, bisogna riflettere. E l'aumento dell'importanza, proprio con tutti i suoi limiti, della ragione umana. La ragione umana è uno strumento molto importante, proprio perché ha dei limiti. Noi dobbiamo conoscere, dobbiamo partire di lì, dai limiti che ha la ragione. E ha favorito la richiesta dell'autonomia di pensiero, quindi la richiesta anche dell'abolizione dei tribunali dell'Inquisizione, che ci sono tanto nella cultura cristiana quanto in quella islamica. I tribunali devono pesare l'ortodossia. Aristotele, come molti di voi sanno, è penetrato in Occidente sotto l'ala di Platone, soprattutto attraverso due opere che abbiamo studiato, l'Isagoge di Porfirio e il Dionigi Areopagita, un'opera che incontreremo ancora perché, come sapete, per tutto il Medioevo, il Rinascimento e anche durante l'età moderna quest'opera influenza la storia del pensiero umano. Perché attraverso Platone? Ma perché Platone, per quanto anteriore a Gesù Cristo, è stato fatto diventare un vero e proprio teologo dai padri della Chiesa, già dal IV secolo, come se fosse un profeta. E quindi la cristianità e anche la scolastica arabo-islamica di Avicenna, personaggio che incontreremo ancora a breve, non lo sente affatto come altro da sé Platone, ma lo percepisce come garante della fede. E quindi il pensiero di Aristotele, che è ritenuto da tutti gli scolastici molto interessante e utile per capire il mondo creato, è entrato comunque in circolo, come sappiamo, imparentato con il pensiero di Platone, no? E questo, guardate, è un concetto perdurante. Noi abbiamo viaggiato dentro quel meraviglioso affresco che si intitola La scuola di Atene, no? Di Raffaello, o se vogliamo di Papa Giulio II, perché è Papa Giulio II che detta le direttive. Platone ha il dito puntato verso il cielo, Aristotele ha sì la mano protesa verso la terra, ma sta guardando il dito di Platone. Ecco la triangolazione, no? Che emerge, ecco, sempre incontrastata. Ma con il gran commento di Averroè, un'opera che incontreremo facendo a breve, tradotto in latino nel 1230, il velo platonico cade e l'autentico pensiero laico di Aristotele viene svelato. E nonostante questo fatto spaventi le autorità preposte a tutelare l'ortodossia, perché sapete che Aristotele, in quanto persona non religiosa, era considerato diabolico, succede che nel 1255 l'Università di Parigi, a cominciare dalla Facoltà delle Arti, che abbiamo citato prima, nella quale abbiamo studiato già lo scorso anno, che è il più importante laboratorio di ricerca filosofica creato da Alberto Magno, adotta nel 1255 l'Università di Parigi adotta ufficialmente tutte le opere di Aristotele come libri di testo, compreso il Gran Commento di Averroè, che entra anche nella Divina Commedia, come voi sapete. Ora, e come molti di voi sanno, questo non sarebbe potuto avvenire se tra i domenicani, cioè la corrente dei domenicani predicatori, non ci fosse stato un personaggio come Alberto Magno e come il suo allievo Tommaso d'Aquino. Alberto Magno e soprattutto Tommaso d'Aquino, come abbiamo studiato nel maggio scorso, hanno operato in modo da creare un particolare clima culturale che ha determinato l'avvento, il fiorire di una nuova stagione, il trionfo dell'aristotelismo e della scolastica aristotelica cosiddetta, caratterizzata da alcuni presupposti fondamentali che danno forma ad uno spazio che costituisce il nostro ideale punto di partenza, dove ci troviamo ora in questo momento mentre celebriamo il rituale della partenza. Guardate sul punto 5 del repertorio. Lo spazio intellettuale che, quindi, da dove e come partiamo, si parte, lo spazio intellettuale che costituisce il nostro ideale punto di partenza, dove ci siamo radunati e radunati in questo momento, contiene una serie di principi fondamentali, una serie di concetti che noi ora sistemiamo nel nostro zainetto, codificati da Alberto Magno e formalizzati da Tommaso d'Aquino, il quale crea nelle sue opere, in particolare nella Summa Teologica, i fondamenti che caratterizzano la nuova stagione della scolastica, un periodo, quello dell'autunno del Medioevo, e l'autunno, lo sapete, è una stagione molto ricca di frutti, che nel suo svilupparsi prenderà poi il nome di umanesimo. Il nome di umanesimo glielo daranno alla fine del Settecento quelli che poi diventeranno i romantici. Allora gli umanisti non sapevano di aver vissuto in un periodo che si chiama l'umanesimo, come noi oggi non sappiamo in quale periodo stiamo vivendo. Sappiamo che è finita la modernità, ma non sappiamo, lo sapremo tra 300-400 anni, prenderemo atto allora di in quale periodo abbiamo vissuto oggi. Ora, i presupposti che determinano una nuova mentalità sono la netta distinzione fra l'ambito della fede e quello della ragione. Una cosa è il territorio della fede, altra cosa è il territorio della ragione. La precisa ripartizione tra ciò che è dimostrabile e ciò che non lo è. Ci sono cose che la ragione può dimostrare, altre cose che non riesce a dimostrare. Il fatto che il pensiero, proprio perché è in grado di conoscere i suoi limiti, prende coscienza del suo valore, quindi dei suoi diritti e dei suoi doveri. Il fatto che le ragioni di Dio sono inaccessibili all'essere umano e quindi l'essere umano deve di conseguenza imparare a cavarsela da sé. E come? Mediante uno strumento fondamentale, lo studio, rivendicando l'autonomia dello studio, la necessità dello studio, il diritto dovere allo studio. E questa è la grande conquista che ci ha lasciato in eredità la scolastica medievale, che è il movimento che rivendica il diritto di ciascuna persona allo studio, il diritto dovere di ciascuna persona allo studio. Quindi, se dobbiamo sintetizzare che cos'è la scolastica medievale, è un movimento che rivendica questo per la prima volta, no? E siamo anche qui a scuola, riusciamo ad aprire la scuola anche per questo motivo, no? Si parte sempre da lontano, è inevitabile. E questa nuova mentalità porta gli intellettuali e gli intellettuali della scolastica a tentare nuove grandi sfide di cui faremo l'inventario in questo nuovo viaggio che stiamo per intraprendere. Le sfide. Avete lanciato ultimamente una sfida? Beh, scrivete quattro righe, sfidate intanto la pagina bianca, scrivete quattro righe di proposito. Edgard Buffier è un personaggio al quale il suo autore ha fatto lanciare una grande sfida, e le grandi sfide si lanciano soprattutto sotto traccia, vedete? Non sono eventi, no? Sono invece una sorta di silenzioso lavorio che però lascia una traccia fondamentale. E ora finiamo di leggere L'uomo che piantava gli alberi. Ho visto il Edgard Buffier per l'ultima volta nel giugno del 1945. Aveva 87 anni. Aveva ripreso la strada del deserto, ma adesso, nonostante la rovina in cui la guerra aveva lasciato il paese, c'era una corriera che faceva servizio tra la valle della Durance e la montagna. Misi sul conto di quel mezzo di trasporto relativamente rapido il fatto che non riconoscessi più i luoghi delle mie prime passeggiate. Mi parve anche che l'itinerario mi facesse passare in posti nuovi. Ebbi bisogno del nome di un villaggio per concludere che invece mi trovavo proprio in quella zona, un tempo in rovina e desolata. La corriera mi portò a Vergon. Nel 1913, con la frazione di una dozzina di case, contava 3 abitanti. Erano dei selvaggi, si odiavano, vivevano di caccia con le trappole. Più o meno erano nello stato fisico e morale degli uomini preistorici. Le ortiche divoravano attorno a loro le case abbandonate. La loro condizione era senza speranza. Non avevano altro da fare che attendere la morte, situazione che non dispone alla virtù. Ora tutto era cambiato, l'aria stessa. Invece delle bufere secche e brutali che mi avevano accolto un tempo, soffiava una brezza docile, carica di odori. Un rumore simile a quello dell'acqua veniva dalla cima delle montagne, era il vento nella foresta. Infine, cosa più sorprendente, udì il vero rumore dell'acqua scrosciante in una vasca. Vidi che avevano costruito una fontana, l'acqua vi era abbondante, e ciò che soprattutto mi commosse, vidi che vicino ad essa avevano piantato un tiglio di forse 4 anni, già rigoglioso, simbolo incontestabile di una resurrezione. In generale, Vergon portava i segni di un lavoro per la cui impresa era necessaria la speranza. La speranza era dunque tornata. Avevano sgomberato le rovine, abbattuto i muri crollati, ricostruito 5 case. La frazione contava ormai 28 abitanti, tra cui 4 giovani famiglie. Le case nuove, intonacate di fresco, erano circondate da orti in cui crescevano mescolati, malineati, verdure e fiori, cavoli e rose, porre e bocche di leone, sedani e anemoni. Era ormai un posto dove si aveva voglia di abitare. Da lì proseguì a piedi. La guerra da cui eravamo appena usciti non aveva consentito il rifiorire completo della vita, ma Lazzaro era ormai uscito dalla tomba. Sulle pendici più basse della montagna vedevo i campicelli di orzo e segale in erba. In fondo alle strette vallate qualche prateria verdeggiava. Sono bastati gli 8 anni che ci separano da quell'epoca perché tutta la zona risplenda di salute e felicità. Dove nel 1913 avevo visto solo rovine, sorgono ora fattorie di vite, per intonacate, che denotano una vita lieta e comoda. Le vecchie fonti alimentate dalle piogge e le nevi che la foresta ritiene hanno ripreso a scorrere, le acque sono state canalizzate, all'atto di ogni fattoria, in mezzo a boschetti di alberi, le vasche delle fontane lasciano debordare l'acqua su tappeti di menta. I villaggi si sono ricostruiti poco a poco, una popolazione venuta dalle pianure, dove la terra costa cara, si è stabilita qui, portando gioventù, movimento, spirito d'avventura. Si incontrano per le strade uomini e donne ben nutriti, ragazzi e ragazze che sanno ridere e hanno ripreso il gusto per le feste campestri. Se si conta la vecchia popolazione irriconoscibile da quando vive nell'armonia e i nuovi venuti, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Edgard Buffier. Quando penso che un uomo solo, ridotto a proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che malgrado tutto la condizione umana sia ammirevole. Ma se metto in conto quanto ci è voluto di costanza nella grandezza d'animo e d'accanimento nella generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie di un enorme rispetto per quel vecchio contadino che con la sua cultura ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Hervé Aboussier è morto serenamente nel 1943 all'ospizio di Banon. Questo racconto di straordinaria attualità indica la via che dobbiamo prendere per incamminarci verso il territorio dell'umanesimo, e credo sia valsa la pena venire a scuola questa sera anche solo per leggere questo breve romanzo. Rileggetelo con calma per fare un esercizio, per inventariare le parole chiave che ne sostengono la struttura. Beh, c'è anche un elemento formale, oltre che un elemento contenutistico, per cui l'abbiamo letto. Siamo quasi pronte e pronti per prendere il passo. Mentre nel tradizionale rituale della partenza, guardate, noi dobbiamo ancora compiere, e lo faremo nell'itinerario della prossima settimana, alcuni atti fondamentali. Tra questi dobbiamo conoscere i dati del questionario che avete compilato, e quindi quelli che l'hanno compilato e quelli che non c'erano e non l'hanno compilato, spero siano curiosi lo stesso. Al termine del viaggio scorso, i risultati acquisiti sono serviti per dare una forma al territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno, ma non solo, per costituire anche un punto di riferimento alla partenza di quest'anno. Reginaldo da Piperno, quando Tommaso d'Aquino in punto di morte manifesta l'intenzione di bruciare le sue opere, gli risponde dicendogli che era stato capace di piantare i semi raccolti e custoditi da tutte e tutti coloro che hanno operato durante l'inverno, la primavera e l'estate della scolastica, in modo che allegoricamente era andata formandosi una grande foresta. E a una foresta che sia fatta di alberi o che sia composta di parole chiave, di idee cardine, non si può dar fuoco, perché in entrambi i casi un bene prezioso. Oggi chi dà fuoco alle foreste per fare affari, oppure chi brucia i libri per ragioni ideologiche, è deprecabile. Ora noi, in procinto di prendere il passo, siamo di fronte a questa ipotetica foresta. Immaginate, un'ipotesi possiede sempre una sua concretezza. E mentre si sta approssimando l'autunno del Medioevo, ci dobbiamo porre, così come se le sono poste le studiose e gli studiosi dell'umanesimo, alcune domande. Quanto c'è di natura e quanto c'è di cultura dell'essere umano? E in quale relazione devono stare perché la persona possa considerarsi umana le sue azioni intellettuali, come il leggere, lo scrivere, il riflettere, con le azioni materiali, come piantare gli alberi? E soprattutto ci dobbiamo domandare quali temi di studio emergono da questi interrogativi. Ebbene, da questi interrogativi emergono molti temi di studio. Quali temi? Per dare una risposta che tuttavia continuerà ad essere sempre interlocutoria, perché la scuola non è qui a rispondere a delle domande, non possiede nessuna verità, ma a far sì che noi ci poniamo degli interrogativi e riflettiamo con un pensiero nostro sulle cose. La scuola non propone cose, ma un modo di fare le cose, no? Per dare una risposta bisogna fare un lungo viaggio, quello che ci accingiamo a compiere, con l'intenzione, secondo l'incipit della metafisica di Aristotele, di non perdere mai la volontà di imparare. così comincia la metafisica di Aristotele. La persona umana tende a conoscere, non possiede la volontà di imparare, così comincia la metafisica. Chi vuole andare veloce di solito corre da solo, chi vuole andare lontano di solito cammina insieme agli altri, e anche il solitario e il Jean-Boussier, attraverso quello straordinario esercizio che è la lettura, ha camminato insieme a noi questa sera. E il primo passo nel celebrare il tradizionale rituale della partenza è stato appunto quello di leggere per intero un bel libro, un apologo che è stato scelto anche perché non a caso ha una struttura che si regge sulle più significative parole chiave della scolastica medievale: la causa, l'armonia, la trasformazione, la contingenza e la coerenza. Temi di grande attualità, tanto che viene da domandarsi: ma è ancora quello del Medioevo l'autunno che stiamo vivendo? Bella domanda, alla quale solo con lo studio, cioè facendo spazio all'alfabetizzazione funzionale e culturale, si può tentare di dare una risposta. Ed è per questo che la scuola è qui e noi siamo in partenza per andare lontano. Quindi accorrete numerosi. Buonanotte.